nostro, che sei santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debiti, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal
male. Tanto che è difficile convertirsi, eh? Non chiedere alcuna scusa. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Va bene. Prima di incominciare vorrei dare due piccoli avvisi, no? Uno che mi ricordava Suora Assunta. Allora, nella messa di stamattina, per chi ha fatto professione, no, di vita religiosa, potremmo contemplare il momento del rinnovo, no, della propria consacrazione. Penso che c'è la formula, no, che loro distribuiranno. A dire la verità non so bene in quale momento, se dopo l'omelia, prima dell'offertorio. Allora, quel momento lì, pronunciandola, cioè insieme, sottolineiamo anche questa dimensione comune, ci impegniamo tutti per la stessa cosa. E poi il secondo avviso sarebbe, cioè, avrei questa intenzione, cioè nel pomeriggio, io non so, tipo concludere io in un quarto d'ora, no? 20 minuti, e poi se avete domande, per dire, se volete domandare qualcosa, da farlo come una specie di domanda e risposta, no? Che praticamente sarebbe poi è l'incontro conclusivo, perché poi domani mattina c'è soltanto la messa e poi ognuno va per le sue flaghe. Questi sono i due. Quello che vorrei trattare stamattina, sempre in rapporto alla figura, no, di Gesù, anche avendo negli orecchi proprio l'inno che abbiamo letto stamattina, no, della lettera ai Filippesi, allora voglio aggiungere un altro aspetto per capire, diciamo, come si muove Gesù, per capire qual è il timbro delle sue azioni, direi del suo porsi nelle varie situazioni, no, con le varie persone, e anche tenendo conto dell'impressione che proprio aveva suscitato. Allora c'è un passo assai rivelativo di come le persone potevano guardare a Gesù. E poi li confrontiamo con altri passi con cui invece Gesù parla di sé e sembra che dica esattamente il contrario della impressione che gli altri hanno. Allora, il passo sarebbe una specie di commento alla domenica 29 che noi abbiamo celebrato qualche domenica fa, no? Allora, tutto l'argomento, diciamo così, la riflessione di quella domenica era sulla risposta che Gesù dà, dati a Cesare quel che di Cesare, ma non interessa questo. A me interessa solo la più o meno barbina, più o meno sincera, espressione di elogio che il gruppo dei farisei fa a Gesù prima di domandargli dobbiamo o no pagare il tributo a Cesare. Quindi non si riesce a capire se è una captatio benevolentiae, per dire, fanno un elogio in modo che lui possa rispondere, oppure se questo elogio corrisponde. in verità. E sembra che, da tutte le ricerche che vengono fatte adesso sulla figura del Gesù storico, sembra che questa impressione sia un'impressione più o meno generalizzata che si aveva rispetto alla figura di Gesù. Cioè, quando si presentano, dicono: Maestro, sappiamo che sei veritiero. La citazione, siamo a Matteo 22, il versetto è 15. Quello che sto leggendo è il versetto 16, no? Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, no? Questo è l'elogio, almeno suona come tale. Comunque non gli interessa la parte di elogio, interessa la parte di impressione sulla quale noi possiamo riflettere in rapporto alla figura di Gesù. Cioè Gesù dava questa impressione. In termini di rapporti umani sarebbe come dire, è uno che diceva pane pane, vino vino senza guardare in faccia a nessuno. È uno che, diciamo, nel suo modo di muoversi, nel suo modo di rapportarsi, noi diremmo un uomo sovrano, cioè sovrano è non solo non è soggetto ad alcuno, no? Ma non ha timore di nessuno. È uno che, diciamo così, parla chiaro e non bada alle conseguenze. C'è una punta di, ripeto, no? di elogio barbino, no? da parte dei farisei, perché una cosa del genere, un'impressione del genere, non è soltanto positiva, e anche, cioè, c'è anche un aspetto negativo, bisogna dire, se ne sbatte l'anima di tutti, no? Però questa impressione di per sé corrisponde. Cioè, lui, quando parla, non parla a partire da sé. Cioè, in questo senso, no? È la figura, diciamo, compiuta del profeta che si deve dire una cosa, la dice chiara non perché rivela qualcosa di sé, ma perché sta dicendo qualcosa che viene da parte di Dio a. Quindi lui si fa interprete di questo e non ha motivo di edulcorare, non ha motivo di adattare, non ha motivo di rendere conveniente o plausibile, niente. Come suona, così la dice. E credo che questo, diciamo così, nella sostanza corrisponde. Ma provate a tener conto di questo elogio con quello che abbiamo detto stamattina. Svuotò, umiliò se stesso. Una figura di un uomo così, lo vedete, un uomo umile? No, no. Cioè, un'impressione del genere dà l'idea che è un uomo mite, che è un uomo dolce. Ma per dire, quando c'è da... Allora, la cosa che a me è sempre suonata strana, no? Ed è il motivo per cui voglio riflettere proprio a partire da questo elogio, è che se all'esterno questo appare come la descrizione, no? Della figura di Gesù, quando Gesù deve descrivere lui la sua figura, non usa mai queste immagini. Dice tutt'altro. Di sé dice: io non dico nulla da me stesso. Io non faccio nulla da me stesso. Una delle espressioni che ho già citato, mi sembra ieri o l'altro ieri, io giudico secondo quello che ascolto. Ma ascolto Dio, ascolto il Padre, no? Cioè, di sé Gesù si mostra come l'uomo totalmente obbediente. Gesù si mostra come l'uomo che non rivendica nulla da parte sua, ma tutto è riferito a Dio. Ma attenzione, non riferito a Dio quanto alla sua realtà personale, è riferito a Dio rispetto alla sua missione, cioè a tutto quello che ha da annunciare da parte di Dio. E quello che ha da annunciare da parte di Dio è l'amore di Dio per tutti. Lui si fa interprete di questo e si, come dire, non solo si vede, no? Si percepisce come il testimone dell'amore del Padre. Per potersi percepire così, il timbro di questa immagine che lui ha di sé e che poi espone, il timbro è dato da questa mitezza. Pensate quando dice: venite a me voi tutti, no, che siete affaticati e oppressi, no? Perché io sono mite e umile di cuore. Cioè mitezza e umiltà, quello che noi però non riusciamo mai a cogliere, mitezza e umiltà sono le coordinate concrete del vivere in libertà. Mai noi concepiremo le cose così. Essere mite, nella tradizione antica, vuol dire che se io ho uno scopo, nessuno e niente mi distoglie da questo scopo. Se lo scopo è vivere e mostrare, testimoniare l'amore del Padre per tutti, può succedere qualsiasi cosa, niente mi distoglie da questo. Tutto il racconto della passione. Allora, la mitezza è in ragione dell'intimità che tu godi. Non è uno sforzo dire non sono aspro. Mi sforzo di dire bene una cosa che se lo direi male. Ammesso che la cosa sia giusta, ammesso. Qui invece la mitezza e umiltà, in genere non ci sono alcune corrispondenze, no, diciamo nella terminologia greca di questi aggettivi, che corrispondono anche alla presentazione delle stesse cose nell'Antico Testamento. Quando, per esempio, quando si dicono mitezza, umiltà, piccolezza e povertà, spesso sono termini che si equivalgono, denotano solo i vari aspetti, non so, per esempio povertà, quello di non rivendicare, ma quando tu non rivendichi in modo aspro vuol dire che non sei umile, e non si può essere poveri senza essere umili, ma non si può essere umili senza essere dolci, perché se io decido di essere umile e mi faccio mettere i piedi sulla terra, posto che sia possibile, mi faccio mettere i piedi sulla testa, però lo faccio come un atto di volontà, non solo non raggiungo niente, ma scombino tutto, perché povertà, non rivendicare, un'umiltà in modo pacato, quieto, mi è sfuggito un aggettivo. Comunque, ci vuole la dolcezza. Ma la dolcezza fa riferimento a un'intimità. Non viene detto. Cioè, noi vediamo solo gli effetti. Essere povero, umile e dolce. Ma il fondo che permette questo, il fondo che fa sì che noi possiamo essere poveri, miti e umili, è l'intimità. Quello che Gesù vive nella sua umanità. Anche qui, attenzione, l'intimità non è qualcosa che io godo per conto mio. L'intimità che Gesù vive con il Padre, lo vive a livello della sua umanità, nell'amore per noi. Non lo vive come fosse una proprietà tra lui, la seconda persona della Santissima Trinità, e la prima persona che è il Padre. L'intimità è sottolineata semplicemente nel riferimento di Dio verso di noi. Cioè Gesù non mette nulla che in qualche modo possa deviare, mortificare, non so io, svuotare questa grandezza di amore del Padre per noi. E questo lui lo vive nella sua umanità. Quell'umanità che prende è l'umanità segnata dal peccato. Quell'umanità che prende è l'umanità segnata dalla debolezza, dalla fragilità. Per lui la fragilità è quello di quindi subire incomprensione e non arrabbiarsi, subire offesa e non rivendicare, subire contrasto proprio da quelli a cui tu stai portando il tesoro più prezioso del mondo. Allora, questa immagine che Gesù ha di se stesso, occorre tenerla insieme all'altra, no, che diciamo la gente vede di Gesù. Il punto di collegamento è questa intimità. Allora, quando gli altri dicono è un uomo che non guarda in faccia a nessuno, no? Cioè, essere in questa intimità con Dio vuol dire, a livello poi di concretezza di natura umana, a livello di sentimenti, essere totalmente libero. Chi di noi non vuole essere libero nel vivere la vita? Ma noi immaginiamo che la libertà corrisponda a realizzare quei tratti che fanno parte di questo elogio: non guardare in faccia a nessuno, dire quello che uno pensa. Niente a che vedere con questo. C'è una bellissima frase, mi pare, di Chesterton, quando dice, commenta un uomo che si presenta come: ah, io dico quel che penso e sono un uomo sincero. E l'altro dice: no, non è neanche capace di tenere a freno la lingua, appunto. Non è la sincerità. Neanche capace di muoversi la lingua, no? Allora, questo è ciò che mi ha sempre colpito. E il riferimento, questo viene molto dai padri antichi, non più dai moderni, cioè l'insistenza, no? Quando si dice siate umili, siate sottomessi, l'insistenza non è sull'azione del metterti sotto i piedi degli altri. L'insistenza è, se godi qualcosa di profondo, quella è l'espressione per custodire questa cosa di profondo, per custodire questa cosa bella, questa cosa bella che è arrivata. Se invece voi lavorate come per realizzare un comandamento in vista di ottenere qualcosa, siete fregati su tutta la linea, non ottenete nulla e alla fine finite ancora con l'accusare Dio che non vi dà le cose. Quindi questo è, diciamo così, elemento, no, di mettere insieme l'immagine che viene da fuori all'immagine che Gesù ha da dentro e da collegarlo dal punto di vista della sua vita all'intimità che vive e dal punto di vista della umanità alla libertà. Poter essere liberi. Voi sapete, no, che nel Vangelo sono elencati tre doni di cui Gesù dice: se ve li do io, nessuno ve li può togliere. Voi sapete quali sono, no? La pace, la gioia e la libertà. Se il Figlio vi fa liberi, sarete davvero liberi, no? La pace, vi do la mia pace, e la gioia che vi do io, il mondo non ve la può togliere. Leggete, ogni volta che noi perdiamo la pace, ogni volta che noi siamo come vincolati, no, nei rapporti, ogni volta che abbiamo buoni motivi per essere afflitti, vuol dire che la gioia che avevamo prima non veniva come dono del Signore, ma era ritenuto in qualche modo o conquista nostra o nostra qualità. La cosa è strana, è di nuovo. Tenete sempre insieme questo, cioè è una medaglia, no? Se guardate di qui vedete una faccia, se guardate di là è un'altra faccia. Allora, pace non vuol dire che noi siamo tutti in pace, beati come bambini all'asilo che fanno il giro tondo. La vita è drammatica, i rapporti sono complicati. Ma è inutile immaginare che, non so, si arriva a un momento in cui i rapporti sono tutti irrendici. Non è questo. Gesù, per mostrare la sua pace, è stato messo in croce. Ma proprio questa difficoltà, diciamo, a noi sembra questa impossibilità di arrivare, è proprio quella che segnala che il dono non è da conquistare, è un dono, si tratta di accogliere. Questo accogliere è riferito alla parte più profonda del nostro cuore. Se voi scambiate questa parte profonda con la parte di superficie, cioè con la cronaca dei rapporti, è un disastro, perché non si possono sistemare le cose. È sempre detto che tu dai la pace, non è detto che l'altro, anche lui, ti darà la sua pace. Quando si dice ai bambini, fai bravo che avrai il bene, ma ai bambini si dice. Ma non è mica detto che nella vita se fai bene otterrai il bene. Chi l'ha detto? Lo diciamo noi, non c'è scritto nel Vangelo. È come se ci trattassimo sempre da bambini. Punto. Guardate che la gran parte delle idee che noi abbiamo della fede sono ancora... Beh, non facciamo critiche, se no faccio già peccati. Lasciamo stare. Cioè, il Vangelo, no? Di per sé è molto più semplice, ma molto più potente. Il Vangelo parla se voi, come dire, intuite che il vostro cuore desidera davvero cose grandi. Non è piatto e svampito come sembra. Cioè noi davvero portiamo, noi siamo strutturati sulle cose grandi. Gesù nella sua umanità è come se dice, il ristorno, venite a me voi tutti, no? E io vi darò il ristorno. Ristorno vuol dire il compimento dei desideri che portate, se lo volete vivere, questa è la via. E questa via, no? Allude esattamente al contenuto che permette la modalità di realizzazione. Allora, io non posso, non so, dire, no, devo chinare la testa, devo tacere. Se voi dite al vostro cuore questo, senza che il vostro cuore goda mai nient'altro, siete dei torturatori del vostro cuore, perché questo cuore non tollera questo. È come se voi gli mettete addosso una camicia di forza, prima o dopo, quando scoppiate, fate saltare. Invece, questo del stai sottomesso, dice, ma non perdere quello che stai gustando, non perdere in questa circostanza quello che ha già riempito il tuo cuore. Allora il problema è, il nostro cuore è mai stato riempito. Abbiamo mai conosciuto momenti, no, di riempimento, proprio perché ci siamo aperti alla conoscenza del Signore? Questo è il problema della fede. Non è il problema di realizzare, state sottomessi, state umili, no? Come se noi dovessimo fare un cammino, non diciamo difficile, ma esasperante, che poi alla fine vuol dire frustrante. Ecco, se devo spiegare, però questo è... Non l'ho trovato nei testi antichi, ma mi sembra che sia in sintonia con i testi antichi dei padri quando commentano questi aspetti del Vangelo. Dice, ma per noi, alla fine, dove sta la difficoltà? Perché non è che non capiamo queste cose, non è che il nostro cuore davvero non desidera cose belle, però alla fine possiamo anche dire, ah, che bello, poi un secondo dopo uno ci pezza i piedi, boom. E perdiamo tutto. Allora, nella specie di disputa che Gesù ha con i farisei quando lo accusano che lui dà testimonianza a se stesso, quindi si auto esalta, e lui invece poi risponde con io non do testimonianza a me stesso, c'è un altro che dà testimonianza a me, no? E fa riferimento al padre. A un certo punto, quando deve tradurre, noi possiamo chiamarlo la critica, ma è uno sguardo molto lucido al cuore dell'uomo che resta impedito nel realizzare i desideri grandi che porta, nonostante la buona volontà o diciamo così, la volontà di seguire i comandamenti. Come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Cioè alla fine penso che la vera difficoltà di fondo, che sarebbe secondo me la radice, no, del nostro peccato, Non prendete il peccato come faccio questo peccato, ma il peccato come la incapacità di leggere le cose nella luce di Dio, cioè l'incapacità di leggere quelli che sono gli eventi della nostra vita all'interno di questa positività di alleanza di Dio con noi. E, secondo me, noi non ci rendiamo conto dell'estensione e della profondità di questo. Come potete credere voi che cercate gloria gli uni dagli altri? Penso che il valore, almeno secondo me, io non sono francescano, però sono innamorato di San Francesco. Allora, secondo me il valore più grande dei riferimenti, per esempio delle ammonizioni, quindi dei giudizi, non di lucidità che Francesco dà per dire se il nostro cuore ha davvero lo spirito del Signore o no, sta esattamente in questo non siate mai proprietari, no? Sine nullo proprio, no? Cioè senza poter disporre di nulla come proprietà, è la traduzione in termini sia di rapporti, ma non credo che sia adatto al suo tempo, penso che sia adatto a tutti i tempi, no? È la traduzione di questa espressione di Gesù: quando tu non sei proprietario non cerchi più la gloria presso nessuno, neanche nella tua storia personale. Il non cercare in alcun modo gloria gli uni dagli altri permette questa sovrana libertà, ma la sovrana libertà è per poter godere del dono dell'amore di Dio per tutti. Noi invece siamo ancora nell'ottica che per poter dare amore dobbiamo prima sistemare il nostro cuore, per poter, diciamo così, far fronte a quella che è la difficoltà dell'altro, noi dobbiamo sistemare il nostro cuore. E non ci rendiamo conto invece che questo modo di precedere è legato ancora a un titolo di proprietà. Cioè noi in qualche modo vogliamo essere proprietari della nostra vita. E non per nulla, quando nel Vangelo di Giovanni si dice ma qual è l'opera che il Padre vuole? Un'opera sola. Si dice credere al Figlio, no? Ma credere a Gesù non è credo che è esistito Gesù, credo che Gesù è il Figlio di Dio. Credo è che questa testimonianza della sua umanità nei nostri confronti, cioè che esprime l'amore del Padre per noi e che per poterlo custodire sta in solidarietà con tutti, è esattamente il mistero della fede. Cioè la fede è accettare che questa dinamica possa lavorare il nostro cuore, perché è l'unica dinamica che rende libero il nostro cuore, libero di poter rispondere ai sentimenti, non più che sentimenti, ai desideri grandi che porta. Noi è come se non credessimo mai che avendo avuto una ferita io comunque mi porto l'esito delle mie ferite. La ferita non cambia, c'è. E anche diventando vecchi non vengono meno le ferite, anzi certe volte si diventa ancora più sensibile alle ferite, ma non è questo il punto. Il punto è che quando io sento la ferita io la devo leggere all'incontrario. Perché sento tanto la ferita? Perché mi è mancato una cosa precisa che corrisponde al desiderio del mio cuore. Dove la prendo? Sanando la ferita? Allora, le proprie ferite non vanno coperte, è come se occorre entrare senza paura. All'inizio credo che sia molto difficile, molto complicato, c'è un altro per paura, ma se tu entri è come se è proprio attraverso le ferite, noi possiamo dire attraverso lo stare male, diciamolo in generale, no? Attraverso lo stare male voi capite veramente che cos'è prezioso per il nostro cuore. Quando potete intuire che cos'è prezioso, ma per davvero, non vi perdete più in rivendicare ciò che non è stato. Siete aperti ad accogliere quello che comunque, no, vi viene dal futuro. E dal futuro può venire solo l'amore perdonante di Dio, in solidarietà. Questo, secondo me, è ciò che corrisponde, no, al credere in Gesù. Quando alla fine noi, non so, sentiamo le nostre ribellioni, oppure diciamo restiamo, no, nei nostri peccati, non dite sono cattivo, sono fatto male, non so, io sono decoccio, no? Non dite così, dite solo Signore, aumenta la mia fede. Signore, fa che possa riconoscerti nel dono che porti. Cioè, è una vera questione di fede. Io pensavo, no, quando ero più giovane, che siccome un rapporto buono si gioca nella fiducia, no, che la fiducia fosse alla base della possibilità, diciamo, di vivere bene. In teoria corrisponde, ma in pratica non si può, perché io non parto dalla fiducia. Quando io, diciamo, mi accorgo di essere in relazione con qualcuno, io porto già le mie ferite. E più cresco, e più, diciamo, di questo mi accorgo. Allora, la fiducia non è la precondizione, è il frutto della fede. La fede vuol dire che tu la vita non la possiedi, ma la accogli. Quando scatta questo processo, diciamo che è un vero processo, allora il cuore, che è già oppresso, mortificato, ferito, lascia passare, lascia filtrare come una luce. Questa luce fa accedere a una dimensione che è ancora intonsa, cioè a una dimensione di noi stessi che non dipende minimamente dalla, non so come dire, no? Dalla cronaca della nostra vita, perché quel punto intonso è quello che noi diciamo, l'uomo è stato fatto una immagine e somiglianza di Dio, no? Non c'è peccato, ingiustizia, violenza che rompa questa immagine e somiglianza. Se volete un piccolo esempio, no? Per rendervi conto di questo, se voi leggete il diario di Atilson, che credo che sia una delle, chiamiamole, delle testimoni significative, no? Di una dimensione spirituale nel nostro tempo così provato, lei è morto nel 44, mi pare, no? O 45, ad Auschwitz, e ha delle descrizioni, no? Molto particolari dopo, diciamo, la sua conversione. Riusciva in un campo di concentramento a dire: ma se io posso vedere un lembo di cielo, vuol dire che la terra non è ancora l'inferno. Però il vedere un lembo di cielo non significa che il campo di concentramento diventava più buono. Significa solo che tutta quella cattiveria non era così potente da impedire a te di pensare al cielo. Questo fatto qua è come se permette alla cattiveria di avere un senso. E tu ti accorgi che puoi vivere questo solo perché, essendo così solidale con l'umanità, ne porti tutto il peso senza soccombere. Tanto che una cosa che mi ha molto colpito, ma forse tipicamente degli ebrei, cioè gli ebrei non hanno paura a discutere con loro Dio. Noi appena ci mettiamo a discutere crediamo già di dire cose che poi dopo ci cacciano fuori dalla porta. Invece per un ebreo no. Un ebreo, cioè, è così connaturale, no? Il rapporto con Dio che può anche mandarlo a quel paese tranquillo. E dice, al fondo, no, la preghiera non è invocare Dio, no, ma è un'offerta a Dio, in questo senso, tocca a me salvare la tua presenza in questo mondo, perché questo mondo è così cattivo che la nasconderebbe totale. E secondo me corrisponde in pieno a venite a me e io vi darò ristoro. Io vi darò ristoro, non sognatevi che il ristoro vuol dire che cambia le cose. La terra non diventerà un paradiso terrestre, non diventerà, anche perché non c'è mai stato un paradiso terrestre. Ci sarà un paradiso, ma non un paradiso terrestre. L'unico paradiso è, in un certo senso, grandi uomini hanno sempre significato questo, no? Dice, non temete il peccato, non temete il diavolo, non temete il male, temete l'effetto velenoso del peccato e del male, che è quello di chiudervi nella tristezza. Ma la tristezza è solitudine. La solitudine è non vedere più, non permettere più che qualcosa di grande possa toccare voi piccoli. Qualcosa di grande possa rivelare che voi siete fatti per questa cosa grande. E la cosa straordinaria è che si può scoprire questa cosa grande chi umilia se stesso come questo bambino. La può trovare, perché alla fine io non sono vincolato da niente. Cioè, quando io riesco a percepire questa dimensione di libertà, vuol dire che sono in contatto con questa cosa grande. E noi non abbiamo potere su questo, proprio perché lo accogliamo. Si potrebbero dire tante cose, fare anche tanti esempi, no? Però davanti ai comandamenti di Gesù, no? Proprio a quelli che noi sentiamo così contrari, no? Provate sempre a farvi la domanda, no? Ma se lui chiede questo, oppure se indica che la via è questa, vuol dire che è la via di libertà per il nostro cuore, no? Noi non conosciamo questa libertà, noi la sogniamo. Forse vedi che i sogni, il sogno, è molto diverso da un progetto. Allora, quando io ho un grande sogno, pensate per esempio agli indiani d'America, Pelle Rossa, io da piccolo ho divorato tutti i fumetti che c'erano. E poi quando sono entrato in monastero ho chiesto di comprare tutte le memorie dei grandi capi indiani, no? E al fondo c'è un'espressione di questo genere. Uno diventa capo, oppure assume un compito per la propria tribù, solo se fa un sogno. Il sogno è come se l'accompagna nel suo agire per la tribù, perché il sogno è la riserva di energie che dà senso a tutto ciò che voi fate. Il sogno non è un progetto. Io sogno di diventare questo, e come dire, come se dispongo le mie azioni per realizzarlo. Il sogno non è un progetto. I progetti sono umani, i sogni sono divini. Allora, poter avere questo sogno della libertà, nel senso, in Gesù, no? Secondo l'umanità di Gesù, nel senso di avere sempre la possibilità di pescare le energie per dare senso a quello che si vive, che è drammatico, che è oppressivo, in modo da non restare come bloccati, non mortificati. Io a volte dico sempre, noi abbiamo ragioni aiosa per dire che la vita è brutta, è terribile, è drammatica. Ne abbiamo di ragioni, ma nessuna ragione di questo genere risponde al desiderio del nostro cuore. Nessuna. E quando noi diciamo che chiudiamo l'orizzonte, noi ci rassegniamo a questo, non che abbiamo scelto questo. Allora, il sogno permette di come pescare, no? In un fondo che ti fa sempre percepire questa possibilità che viene continuamente data e che se guardate a Gesù continuamente te la fornisce, ma continuamente, ma non perché, ripeto, realizza, perché il sogno non si realizza, cioè il sogno, ripeto, non è qualche cosa che voi dovete realizzare, è, detto così non so, è come un serbatoio continuo di energie. Nessuno di noi conosce il domani, nessuno di noi sa cosa succederà domani, ma noi possiamo sapere che comunque il domani si presenta, noi possiamo pescare in queste energie per viverlo secondo il significato. Nessuno però sa. Allora, da questo punto di vista, guardare a Gesù permette di accedere a questa, un'immagine un po' sciocca, no? Un serbatoio di energie, no? Ma che ognuno di noi custodisce, ognuno di noi porta. Basta. Invece questo pomeriggio vorrei solo concludere, e poi dopo lasciamo se avete delle domande, con l'ultima cosa che volevo trattare, è perché nella nostra preghiera, soprattutto, noi non sentiamo come Gesù, vale a dire, quando Gesù si esprime, noi capiamo che sente in un certo modo, noi non sentiamo mai come lui. Perché? Voglio rispondere, in breve, vorrei dare una piccola spiegazione che possa essere come una specie di sostegno per la nostra preghiera. E chiudo tutto il cammino che ho iniziato con, ma ce la intendiamo con Gesù o no? Ci capiamo o no? Thank you.